Come vi dicevo, nella edizione relazionale del libro che noi stiamo leggendo, i primi due capitoli sono senz'altro da identificare come una prima parte dello scritto. Suggerivo, anche se si tratta di un'indicazione molto approssimativa, di dare un titolo a questa prima parte: il nostro profeta si guarda attorno, ma un'espressione un po' banale, un giro d'orizzonte. In quale mondo vivo? In quale mondo vive lui? In quale mondo vivo io? Di quale mondo faccio parte? Quale riscontro registro in me stesso dal momento che ogni capacità di discernimento circa quello che succede nel mondo di cui faccio parte è intrinsecamente connessa con il discernimento di quel che avviene nell'animo umano, nel mio cuore umano. Il nostro profeta è molto diretto nelle sue constatazioni, come abbiamo già preso atto. Leggevamo fino al versetto 6 del capitolo 2, adesso faremo un piccolo salto in avanti, arriveremo alla fine del capitolo 2, non oltre, ma c'è sempre modo per ritornare indietro e per ritornare lì dove la parola che stiamo leggendo, che avete avuto modo di verificare, non è una parola comoda, non è una lettura gradevole, anzi lì per lì molto spesso quando si ha a che fare con pagine dell'Antico Testamento come questa si prendono le distanze, e invece noi ci siamo tuffati proprio in questa tempesta o terremoto, che dir si voglia, come si esprimeva il nostro profeta Amos, e nel tumulto di una vicenda che Amos sta imparando a discernere, per come riesce a leggere la presenza dei popoli confinanti con la terra di Israele, ma in realtà è sempre da considerare il riscontro, come vi ricordavo un momento fa, che questo discernimento provoca nell'animo, nell'intimo, nel profondo della coscienza, nel nostro stesso profeta, in noi stessi. D'altra parte non sarebbe possibile questo modo contemplare la vicenda umana cogliendo con così meticolosa puntualità le manifestazioni di una iniquità che diventa strutturale, che diventa istituzionale, che diventa culturale, che diventa addirittura un dovere morale. Ed è l'iniquità che contraddice in maniera esplicita la parola la parola del Dio vivente, e d'altra parte è proprio in ascolto della parola del Signore che le contraddizioni della vicenda umana affiorano, emergono, esplodono, e tutte le paradossali pretese di cui la nostra libertà di creature che in quanto abbiamo ricevuto doni straordinari dal Creatore con intelligenza raffinatissima, creature come noi che riescono a mascherare, a camuffare, a riciclare la propria iniquità come se fosse una necessità vitale a cui non si può rinunciare, e che in questo modo è come se equivalesse a una più coraggiosa risposta alla iniziativa del Dio vivente. Vedete che il Dio vivente non viene negato laddove i popoli che il nostro profeta Amos sta identificando in questo suo giro d'orizzonte sono così puntualmente da lui denunciati per come abusano degli strumenti di cui l'umanità è dotata, e qui c'è di mezzo tutto un apparato giuridico, culturale, istituzionale, politico, il potere di dominare le cose e gli eventi del mondo, ed ecco non emerge direttamente una volontà di contraddire l'iniziativa del Creatore, piuttosto la presunzione di poter piegare a proprio vantaggio quell'iniziativa e di porsi come un automatismo sacramentale al posto della iniziativa di Dio, attribuendo alla iniziativa umana un valore equivalente, un valore assoluto, il valore di un prestigio sacro. E dunque è proprio invece nel momento in cui, negli ultimi versetti che leggevamo questa mattina, il nostro profeta si rivolge a Giuda, erano i versetti 3, non meglio, 4, 5 e 6 del capitolo 2, è in quel caso che direttamente viene colta dal profeta una presa di posizione da parte di una entità comunitaria che espressamente fa riferimento al Signore, che è stato Lui il protagonista di quell'intervento nella storia umana, che ha instaurato un rapporto di alleanza attraverso il dono della legge, come qui viene rievocato. Ed ecco, in questo caso contrapposizione è diretta, è come se il nostro profeta ci stesse dicendo che coloro che appartengono al popolo dell'alleanza sono dei peccatori più consapevoli di quanto non lo siano i pagani di questo mondo. I pagani di questo mondo sono alle prese con quelle vicende disgraziatissime di cui sappiamo, ma è la presenza di una comunità che è costituita radicalmente nell'appartenenza al Signore, che è in grado di esprimere la volontarietà del peccato, della diretta contrapposizione al Signore in maniera più drammatica che mai, perché dice hanno disprezzato la legge del Signore, quella legge del Signore che pure è il dono da loro ricevuto, è un dono che fa di quella comunità un'entità così singolare, così privilegiata sulla scena del mondo, e si sono lasciati traviare dai loro idoli, e questo nella continuità con una deviazione, una strumentalizzazione di quel dono, di quella vocazione, di quella missione che fu già perpetrata dai padri, e quindi in continuità che sembra ormai divenuta una tradizione a cui bisogna ottemperare con devoto ossequio. Ecco, i loro padri avevano seguito questi, e dunque ecco Giuda. Ma sono pochi versetti, semplicemente qui a fare da elemento di congiunzione con il testo che leggiamo adesso, e mi sbrigo dal versetto 6 al versetto 16. Dal versetto 6 al versetto 16, arriviamo alla fine del capitolo 2. Testo che interpella direttamente Israele, e viene sempre ripetuta quella formula che abbiamo incontrato già 6 più una volta, che fa 7. Per 3 misfatti di Israele e per 4 non revocherò il mio decreto, è la parola del Signore, è Lui che parla, ed è sempre la parola del Signore, vedete, che ci dà motivo per discernere il dramma che ora investe senz'altro la presenza di Israele. Qui termine Israele che dal punto di vista della politica contemporanea serve a identificare il regno settentrionale, il regno di Israele, come il termine Giuda invece identifica il regno meridionale, il regno di Giuda, ma il termine Israele qui viene usato in un'accezione più completa, che è quella che riguarda la totalità delle tribù che discendono da Giacobbe, ossia Israele. Israele è l'altro nome di Giacobbe, e quindi è il popolo in quanto tale, il popolo dell'alleanza, il popolo che è dotato di una sua identità inconfondibile, indipendentemente dagli assetti politici presi dalle tribù che si sono poi separate in seguito allo scisma. E dunque Israele. E adesso il nostro profeta parla del popolo, parla ancora una volta e in maniera sempre più diretta di se stesso e del suo vissuto e della sua storia personale, che è inseparabile dal vissuto e dalla storia del popolo in quanto tale. E dunque quella percezione di un dramma che è come il punto di arrivo di una crisi storica che è giunta alla sua macroscopica evidenza, che il nostro profeta non è in grado certamente di imporre delle scadenze, ma intravede in questa situazione critica del presente un esito a cui non ci si potrà sottrarre, un esito disastroso a cui non ci si potrà sottrarre. Ma non dimentichiamo mai che tutto questo oggetto della contemplazione del nostro profeta, in quanto la parola si fa ascoltare, in quanto è l'iniziativa del Signore che avanza, in quanto è Lui che si rende protagonista di questa storia disastrosa come essa è e ormai appare senza incertezze o ricerca di soluzioni alternative. Ed è proprio lui che invade l'animo del profeta in ascolto della parola e accende nel suo mondo interiore quella luce che fa di lui un veggente. E un veggente che si carica del dramma e che è coinvolto in esso non come spettatore ma come interlocutore della parola che conferma come l'intera vicenda che adesso viene illustrata conferma la gratuità originaria, la gratuità fedele, la gratuità irrevocabile della iniziativa creatrice del Signore. Gratuità, è una storia d'amore, è veramente una storia d'amore. Il nostro Amos usa il vocabolario dell'amore con una certa discrezione. Si vede che così non è portato a utilizzare espressioni che potrebbero apparire sdolcinate, quasi che ci si potesse accontentare di addolcire un poco la realtà delle cose con qualche dichiarazione un po' tranquillizzante. Ma vedete, quello che sto dicendo adesso è una vera banalità, perché Amos ha il suo linguaggio e Amos, come adesso leggiamo, è così preso dall'esperienza profonda di questa storia d'amore che è tracciata nelle cose di questo mondo, nelle vicende dell'umanità intera e nelle vicende di questo popolo con cui il Signore ha voluto intrattenere un rapporto di diretta comunione, gratuita comunione di vita. È così preso, vedete, che anche il linguaggio più sferzante e quel linguaggio che esprime immagini catastrofiche così nette e ormai incancellabili, le cose stanno così e la denuncia è perentoria. Bene, tutto questo è esattamente il risvolto di quella storia d'amore che ancora non ha trovato il riscontro nella storia dell'umanità e nella storia di Israele, il nostro popolo, nella storia nostra. Ma è una storia d'amore. Fatto sta che qui adesso, dal versetto 6 al versetto 16, anche Israele viene posto al livello delle altre nazioni pagane, ma con una insistenza particolarmente aspra, questo già vi dicevo, e comprendiamo il motivo per il quale le cose stanno in questa maniera. C'è una relazione privilegiata nella diretta ricerca di una comunione d'amore con Israele, ed ecco una protesta da parte del Signore. Versetti che adesso leggiamo si inseriscono in quelle manifestazioni tipiche della disputa, della requisitoria d'accusa, come leggiamo in tante pagine della letteratura profetica. Il Signore attraverso il profeta si presenta come colui che è stato offeso e come colui che rivendica quello che gli spetta e come colui che vuole litigare e che vuole disputare, e tutto questo avviene secondo una struttura giudiziaria che ha una sua configurazione precisa. È una lite che avviene secondo modalità che sono rigorosamente precisate in base a una lunga tradizione. Ed ecco che, vedete, come avviene qui, ma come avviene molto frequentemente, vi dicevo, nella predicazione dei profeti, il Signore non si presenta in qualità di magistrato o super magistrato che deve dirimere una questione e quindi valutare il comportamento del suo popolo e alla fine, alla maniera di un magistrato, emanare una sentenza o semmai una soluzione. Comunque il magistrato, in quanto è il neutro, la figura terza rispetto al dibattito giudiziario che riguarda il rapporto tra il popolo e un certo regolamento. Perché qui il dibattito non è tra il popolo e un regolamento, qui il dibattito è tra il Signore e il popolo, direttamente, non c'è un regolamento di mezzo. Il Signore non interviene per verificare come il popolo si è comportato in rapporto a quelle norme, a quei precetti, a quei doveri, ma è il Signore che si presenta in qualità di offeso. Non è il magistrato che è al di sopra del contenzioso, tutt'altro, è proprio dentro al contenzioso, lui è offeso, lui. Perché? Perché questa è una storia d'amore. E vedete che questo linguaggio, che diventa qui o altrove un linguaggio furibondo, il linguaggio dello sdegno, il linguaggio della contestazione aspra e severa, ma è il linguaggio dell'amore. D'altronde, vedete, tutta la storia della salvezza va in questa direzione, per cui noi non abbiamo a che fare con il mistero di Dio che si è rivelato a noi dal momento che è intervenuto un magistrato superiore che dall'alto del suo scranno celeste ha stabilito quali sono i titoli di condanna, i titoli di merito, di approvazione da attribuire agli uomini. Non è così. Si è presentata a noi e ci ha mostrato il volto di colui che è stato rifiutato. Così si è presentato a noi. Colui che è stato rifiutato nell'amore. Non conosciamo Dio altrimenti che così, in quanto è l'offeso. E quel suo modo di presentarci esercita una straordinaria potenza di contestazione. E d'altra parte è la conferma di come noi siamo coinvolti, noi, Israele, l'umanità intera, siamo coinvolti in una storia d'amore che è più vera. Dotata di una potenza rivelativa che supera tutti gli ostacoli, gli incidenti e i fallimenti sperimentati, perché è una storia d'amore, perché quel modo di presentarsi a noi in quanto l'offeso è il modo per rivendicare ancora e per sempre il valore di una relazione d'amore rispetto alla quale lui non è venuto e non viene meno. Fatto sta che adesso Amos si rivolge a Israele. Capitolo 6, no, versetto 6, leggo: così dice il Signore, per tre misfatti di Israele, già davamo uno sguardo in queste poche righe, e per quattro non revocherò il mio decreto, perché hanno venduto il giusto per denaro. Adesso, da qui fino al versetto 8, delitti che hanno a che fare con quella che noi chiameremo la giustizia sociale. Ma si parte dal metodico abuso nei confronti di quello che il nostro Amos chiama il giusto, il tzadik, l'innocente, perché hanno venduto il giusto per denaro. E vedete che questo vendere qui è un'attività commerciale, ma è un'attività istituzionale. Cioè questa modalità di schiacciamento rispetto all'innocente è acquisita oramai come per dirla in modo che potrebbe sembrare paradossale, come una formalità legale. Formalmente, legalmente, la vicenda sociale di cui il popolo dà prova funziona in maniera tale da schiacciare e contestare, rimproverare, opprimere metodicamente il giusto. Hanno venduto il giusto per denaro. E vedete che adesso compaiono nel versetto 6 e ancora all'inizio del versetto 7 tre figure che fungono da tipologie di questa debolezza che è schiacciata, di questa innocenza che è innocenza non in senso assoluto, ma una innocenza che nella sua oggettiva verità costituisce un valore prezioso, ma oggetto di una sistematica condanna, perché qui vedete abbiamo a che fare con tre termini tutti e tre molto interessanti che il nostro Amos usa, vedete, in maniera molto molto precisa, e dice: il povero è venduto per un paio di sandali. Il povero qui è levion, l'indigente, un paio di sandali. Per i sandali valgono più di più, per i sandali. E poi dice: essi che calpestano come la polvere della terra la testa dei poveri. Qui sono i dallim, la testa dei poveri. Qui sono coloro che non contano niente, non contano niente. Dal, è una parolina piccola, una sola sillaba, è una realtà che è equivalente a uno strato di polvere per terra, oppure una realtà che può essere spalmata sul muro, tanto non ha spessore. Ecco, sono quelli che qui la mia Bibbia traduce con la testa dei poveri, gli squalificati, gli insignificanti. E vedete qui la assuefazione sistematica a calpestare la polvere della terra e a calpestare i dallini, a calpestare questa innocenza che è ridotta a una oggettiva invisibilità. E questo, vedete, il nostro Amos in ascolto della parola, se non fosse la parola del Signore che irrompe, dice la sua, Amos si è reso conto che lui stesso appartiene, lui stesso condivide la vicenda di un popolo, vicenda nella quale la polvere della terra è calpestata e non c'è proprio da farci caso. Ma guarda un po', quel pulviscolo così impercettibile è costituito dai poveri della terra. E poi dice, fanno deviare il cammino dei miseri, qui compare un terzo termine, anavim, gli indifesi, ci sono, si muovono, sono presenze che in altri momenti esercitano anche un certo fascino, non hanno armi, non hanno strumenti, sono privati di ogni capacità di intervento che sia equivalente a quelli che sono invece gli strumenti della logica legale, vedete, formale, dominante, per cui quello che conta è comprare per denaro, comprare l'innocenza. E qui vedete è in questione proprio una deviazione, più ancora bisognerebbe dire una corruzione della coscienza degli osservanti che appartengono al popolo di Israele, come siamo noi. E di seguito vedete qui, versetto 7 ancora, poi versetto 8, il nostro Amos enuncia tre delitti che compromettono il rapporto con la santità del Dio vivente, delitti che profanano, strumentalizzano il valore della relazione con Lui, che pure è valore costitutivo della identità di Israele nel contesto della storia umana. I tre delitti sono questi. Il primo, padre e figlio vanno dalla stessa ragazza profanando così il mio santo nome, questo è direttamente escluso dal libro del Levitico, il disonore di una ragazza, che in questo caso è una schiava di casa nella famiglia, e padre e figlio insieme, profanando il mio santo nome, dove vedete è tristemente disonorata quella creatura, ma è offesa la santità del Dio vivente. Secondo delitto, su vesti prese come pegno si stendono presso ogni altare. E qui il disprezzo dei diritti che la legislazione mosaica attribuisce ai derelitti di questo mondo, per cui sta scritto espressamente che il mantello deve essere restituito. Esodo capitolo 22, Deuteronomio capitolo 24, il mantello deve essere restituito perché se qualcuno ha dato impegno il proprio mantello vuol dire che è ridotto all'estrema povertà e il mantello è l'ultima proprietà che gli rimane e per trascorrere la notte ha bisogno del mantello, glielo devi restituire tutte le sere, sta scritto. E invece qui vedete succede esattamente l'opposto, su vesti prese come pegno che dovrebbe essere restituite si stendono presso ogni altare, addirittura vedete questo comportamento che assume addirittura come una qualità di tipo liturgico. Quel mantello che non è stato restituito e diventa uno strumento che contribuisce in qualche modo a quella che adesso qui viene descritta come la partecipazione a un evento liturgico. Si stendono su quel mantello presso ogni altare. Partecipare a una liturgia brandendo come titolo valido per accedere a essa quello che in realtà è il segno che dimostra clamorosamente come è stato disprezzato il diritto dei miserabili di questo mondo. E questo naturalmente, ancora una volta, conferma il fatto che qui è colta dal nostro profeta una confusione micidiale nelle coscienze. Confusione. Ma come? Il mantello che doveva essere restituito tutte le sere, ma questo l'ha detto Mosè ed invece ecco diventa un modo per partecipare a una liturgia con particolare soddisfazione. Ma c'è un terzo delitto qui. Bevono il vino confiscato come ammenda nella casa del loro Dio. C'è un problema di traduzione per cui non tutti gli autori sono d'accordo, ma più o meno ci intendiamo, nel senso che probabilmente c'è di mezzo un accenno a un beneficio usurario. Questo vino confiscato come ammenda, alcuni dicono è una multa che è stata pagata al tempio, che viene utilizzata all'interno di una vicenda che favorisce l'interesse privato, l'interesse prepotente di chi cura le proprie faccende private. Ma è molto probabile che qui sia da intendere proprio così. Bevono il vino confiscato come ammenda, quello che è l'utile tratto da un rapporto usurario nella casa del loro Dio, che diventa anche in questo caso un modo per intrattenere relazioni di tipo liturgico particolarmente prestigiose. E adesso vedete il nostro Amos dal versetto 9 al versetto 11 ci tiene a chiarire qual è il motivo che dall'interno ha suscitato in lui questo linguaggio così rigoroso, ma come la parola del Signore è da lui ascoltata, quella parola che illumina il discernimento, quella parola si è presentata come conferma fedelissima di una intenzione d'amore che governa una storia intera, che viene dall'inizio, e infatti qui leggo versetto 9. Eppure io, notate che adesso ritorna tre volte il pronome di prima persona singolare, io, qui è il primo caso, eppure io ho sterminato davanti a loro l'amorreo. L'amorreo è il termine che serve a indicare gli abitanti della terra di Canaan, prima dell'ingresso delle tribù di Israele, e dunque quella terra è stata preparata, era terra che era stata promessa ai patriarchi, e dunque quell'amorreo, la cui statura era come quella dei cedri e la forza come quella della quercia, ho strappato i suoi frutti in alto e le sue radici di sotto. Dunque la terra è stata preparata appositamente, e di nuovo io, ecco il versetto 10, vi ho fatti uscire dal paese d'Egitto. Adesso tutto l'itinerario che va dalla liberazione, qui sono individuati i tempi fondamentali di quel percorso, in primo luogo l'uscita, la liberazione dal paese d'Egitto, e poi in secondo luogo la traversata del deserto, vi ho condotti per 40 anni nel deserto per darvi in possesso il paese dell'Amorreo, e dunque in terzo luogo l'accesso alla terra, l'uscita dall'Egitto, la traversata del deserto, l'ingresso e l'insediamento nella terra. Questo io ho fatto, dice il Signore a Amos, e lo dice attraverso Amos a tutti coloro che appartengono al popolo, e a tutti noi che nel popolo siamo alle prese con i dati di quella esplosione di iniquità che è stata denunciata immediatamente prima. Io vi ho fatti uscire dal paese d'Egitto, vi ho condotti per 40 anni nel deserto per darvi in possesso il paese dell'Amorreo. Questa rivendicazione di una volontà d'amore piena, matura, feconda, è imprescindibile per quanto riguarda poi la denuncia di un fallimento, che deve essere oggetto di un discernimento adeguato, ma non è possibile il discernimento del dramma in corso se non si assume in pienezza così come il Signore vuole dimostrare la rivelazione della sua intenzione d'amore. Intenzione d'amore che era dichiarata fin dall'inizio, ma che è stata poi, ridimensionata, appannata, manomessa, compromessa, deviata, strumentalizzata, banalizzata, rigiocata sul fronte delle osservanze fasulle addirittura degli abusi paraliturgici. Ed ecco, qui dice, ho fatto sorgere profeti tra i vostri figli. Adesso qui nel versetto 11 nella serie di benefici mediante i quali il Signore è intervenuto nella relazione con il suo popolo, si aggiunge questo che viene sintetizzato in maniera ancora una volta veramente molto efficace, cioè la comparsa dei profeti, e dice subito appresso la comparsa e la presenza dei nazirei, dei consacrati nel popolo, i carismi. Io, dice il Signore, ho fatto sorgere profeti tra i vostri figli e nazirei tra i vostri giovani. Non è forse così, o israeliti, oracolo del Signore? Dunque i profeti in ascolto della parola, e poi quella testimonianza professata con particolare dotazione carismatica dai nati rei, e quindi tutto quello che è il corso di una storia che si è sviluppata nel corso dei secoli, dal momento che le tribù si sono insediate nella terra e hanno abitato in essa. Ed ecco questa, un aggravante ancora, il versetto 12. L'aggravante consiste nel fatto che questa testimonianza carismatica che è passata attraverso la comparsa dei profeti e dei nazirei è stata rifiutata. Dice il versetto 12: ma voi avete fatto bere vino ai nazirei. Sapete che i nazirei non bevono vino né niente di alcolico. Avete fatto bere vino ai nazirei e ai profeti avete ordinato non profetare. Là dove la parola viva del Signore ha continuato a intervenire nel corso della storia passata, quella parola è stata puntualmente tacitata, imbavagliata, ridotta all'inefficacia, come se fosse semplicemente una stramberia di cui non tener conto o semmai da tacitare con una certa energia. E questo è un aggravante. E poi dici, e adesso arriviamo in fondo e ci fermiamo, ed è ora, vedete, io chiacchiero così, ma voi dovete, beh, non potete parlare però. Allora ci siamo, ecco qui dal versetto 13. Ebbene, io, è la terza volta che compare il pronome personale, il pronome di prima persona, io, ma no, chi? Dunque, ebbene, io vi affonderò nella terra. E adesso l'intervento del Signore attraverso due immagini. La prima immagine nel versetto 13: vi affonderò nella terra come affonda un carro quando è tutto carico di paglia. C'è una nota di sarcasmo nel ricorso a questa immagine. Qui un carro che è così sovraccarico per tutto il materiale che gli è stato accumulato sopra, che sprofonda e non si può muovere. Qui l'accenno a un'abbondanza, qui il carro è un carro agricolo, dunque un'abbondanza tale che è divenuta una schiacciante pesantezza. Ed ecco, dice, ormai è così, vi affonderò nella terra, perché questo accumulo di materiali, ripeto, c'è di mezzo una allusione inconfondibile alla produzione agricola e a una situazione di abbondanza superflua. Questo accumulo del superfluo vi schiaccia. Ripeto, c'è una nota di sarcasmo in questo versetto 13, ma non dimenticate mai come l'intonazione di fondo di questa requisitoria d'accusa è determinata da un fremito d'amore. È il fremito dell'amore vero, che è l'amore tradito, e che è l'amore che continua ad amare proprio attraverso e al di là del tradimento. La seconda immagine, adesso, versetti 14, 15, 16, qui abbiamo a che fare con un campo di battaglia. Allora nemmeno l'uomo agile potrà più fuggire, né l'uomo forte usare la sua forza. Il prode non potrà salvare la sua vita, né l'arciere resisterà, non scamperà il corridore, né si salverà il cavaliere. Il più coraggioso tra i prodi fuggirà nudo in quel giorno, oracolo del Signore. Siamo su un campo di battaglia, vedete, una rotta incontenibile. E qui ci sono di mezzo guerrieri che pure erano agilissimi, fortissimi, ma l'agilità non favorisce la fuga in questo caso. Per quanto agile sia questo guerriero, non riesce a scappare. E poi la forza, per quanto sia allenata alle imprese più esigenti, è una forza che non resiste, non è in grado di resistere. L'uomo forte non può usare la sua forza, il prode non potrà salvare la sua vita e resta un combattente denudato, un combattente nudo, combattente super armato, attrezzato, vedete qui ci sono di mezzo anche le frecce e l'uso dunque di tutta una strumentazione militare che dovrebbe essere in grado di intraprendere imprese prestigiose, ed ecco il più coraggioso tra i prodi fuggirà nudo in quel giorno, la nudità del combattente. Immagine Israele denudato. Vedete che nella mia Bibbia, e adesso vi lascio alla vostra preghiera, vedete che nella mia Bibbia, qui sul bordo della pagina, non so se anche da voi succede, c'è scritto Marco 14, 52. C'è scritto anche da voi?
Sì.
Ecco, andate a vedere, Marco 14, 52. Andate a vedere, perché nel Vangelo secondo Marco quel versetto è interno al racconto della passione. Quando Gesù nel Getsemani viene arrestato, l'Evangelista Marco dice alla fine del capitolo 14 che c'è un neamiscos, dice un giovane, che era lì presente, che scappa e viene agguantato da quelli che hanno arrestato Gesù, ma prendono il mantello e lui scappa nudo. Ci sono poi studiosi quali dicono, ma questo era Marco l'Evangelista, perché quel terreno apparteneva a una famiglia di amici di Gerusalemme, Marco, figlio di quella Maria che poi ospita i discepoli del Signore negli Atti degli Apostoli, tutta una serie di richiami che non sono documentabili in modo oggettivo, ma che comunque danno l'idea di questo giovanetto che si è recato in quel luogo, ma Oliveto che appartiene alla sua famiglia e quella notte sta curiosando e scappa nudo, ed è una nudità che nel racconto della passione diventa l'unico modo possibile per partecipare a quello che da quel momento in poi, dopo l'arresto di Gesù, è il percorso lungo il quale Gesù verrà denudato. Siamo dinanzi al crocifisso, sapete. Adesso noi abbiamo letto due capitoli del libro di Amos io ribadisco e vi propongo di dedicare la vostra preghiera di questa sera e ancora di domattina proprio a sostare dinanzi al crocifisso nudo a cui noi ci presentiamo, nudi, senza particolari e forme spettacolari, anzi, ma nella realtà autentica, verace, sincera, che il nostro profeta Amos vuole condividere con noi.